Carmen Zammataro
e Mario Calvagno.
Ed ora in collegamento con noi il pastore Francesco Mosca, direttore del mensile Il Messaggero Avventista e vicepresidente della Federazione delle Amicizie Ebraico-Cristiane in Italia. Ciao Francesco, benvenuto.
Ciao Francesco.
Ciao a voi e a tutti gli ascoltatori.
Grazie.
Beh, quasi nessuno è disposto a riconoscere i propri sbagli, i propri errori. È veramente difficile poi nella vita di ogni giorno trovare qualcuno che lo faccia o che lo faccia nella maniera opportuna, ed è di questo che parleremo oggi. E allora Francesco, come possiamo aprire questa nostra chiacchierata?
Ma io vorrei proprio iniziare con questo episodio che si racconta appunto del re di Prussia Federico il Grande, il quale volle visitare la prigione di Berlino, e mentre passava e visitava i prigionieri si mettevano in ginocchio davanti a lui e proclamavano la loro innocenza, ad eccezione di un uomo che rimase in silenzio. Il re Federico lo chiamò, dice: perché sei qui? Rapina a mano armata, maestà, fu la risposta. Sei colpevole? Sì, maestà, merito la mia punizione. E il re convocò il carceriere e gli ordinò: liberi subito questo sventurato colpevole, non lo trattengo in questo carcere, altrimenti corrompe tutte le persone innocenti che lo occupano. Ci può fare sorridere certamente questo episodio, ma ci aiuta un po' a comprendere come la maggior parte appunto degli esseri umani non è poi così disposta ad ammettere i propri errori.
Certo.
Francesco, c'è spesso differenza fra le buone intenzioni e la realtà dei fatti quando si tratta di riconoscere un errore commesso verso qualcun altro. Come stanno le cose?
È sempre difficile parlare del mio errore, ammettere in un modo concreto che ne sono responsabile senza campare delle scuse. Istintivamente penso che si possa fare, ma farlo poi veramente provoca fastidio, vergogna. Mi sembra quasi un'umiliazione confrontarmi con me stesso e ammetterlo verso chi è vittima del mio errore. Agire così sarebbe come presentarmi nudo, senza difese, sarebbe come aprire la parte peggiore di me stesso, quella che voglio nascondere o anche minimizzare.
Certo. Beh, e allora come affrontare un giudizio esterno al nostro io, non scontato e neanche accondiscendente, come si dice?
In realtà umiliarmi mi restituisce a me stesso, vero, senza ipocrisia, proprio per questo mi libera. È interessante questa affermazione di Stephen Covey, che scrisse: chiedere scusa subito di cuore più che per compassione richiede grande forza di carattere. Una persona deve dominare se stessa e avere una profonda convinzione dei principi e dei valori fondamentali per chiedere sinceramente scusa. E quelli che in definitiva si considerano giusti ritengono che ammettere l'errore sia uno sforzo inutile o anche troppo esigente. È più facile quindi sentirsi a posto, così, tra virgolette, basta assecondare la suadente voce del nostro orgoglio, l'istintiva difesa del nostro io, lì, intenerirsi per le nostre difficoltà e quindi sentirsi noi stessi delle vittime. Il giusto non chiede perdono, ma ha il problema dei peccatori che cercano la salvezza. Chi si crede giusto si affida all'esaltazione dell'io, agli sforzi individuali, dei suoi sacrifici, alla legge per cui conta essere se stessi, che tutto giustifica, che in realtà soffre perché si giudica sempre da solo.
Francesco, uno dei fondamenti della società in cui oggi viviamo è rappresentato dall'esteriorità, da ciò che viene mostrato o addirittura ostentato.
Ma certo, hai ragione, in fondo siamo figli della generazione a cui apparteniamo, crediamo che quello che non si vede non esiste o sia meno importante. Spesso ci preoccupiamo solo se i nostri atteggiamenti sono scoperti, procurandoci qualche brutta figura o una perdita di considerazione, per cui finiamo per attribuire solo a queste cose un'eccessiva importanza. l'errore o il peccato in realtà spesso appare innocuo, non genera immediatamente nessun giudizio negativo negli altri e nessun cambiamento del nostro ruolo. Anzi, per rassicurarci, il male usa la banale mentalità molto diffusa che dice, ad esempio, non ti preoccupare, tanto fanno tutti così, per questo non c'è errore. Cos'è giusto? Cos'è sbagliato? In realtà abbiamo tutti necessità di chiarezza. È facile non accorgersi delle conseguenze e credere che possiamo riuscire a controllarle o pensare di poterlo fare. Eppure, non per questo il peccato è meno vero. Finiamo per dare importanza a trasgressioni o azioni che in realtà, di fronte al giudizio di Dio o alle conseguenze vere su noi stessi, hanno davvero poco peso. E viceversa, il peccato non è la brutta figura, cosa che invece temiamo e per la quale soffriamo tantissimo.
Certo.
Non è semplice ammettere i propri limiti e i propri sbagli, non lo è stato neanche per i discepoli di Gesù o per gli autori del Nuovo Testamento, e anche essi sono stati umani come tutti noi e hanno sbagliato.
Beh sì, e su questo ulteriore aspetto del riconoscere i propri errori, il tema che stiamo trattando, riprenderemo fra poco.
Carmen Zammataro
e Mario Calvagno.
E continuiamo il collegamento col pastore Francesco Mosca. Stiamo parlando di un tema molto importante, riconoscere i propri errori.
Sì, e nel precedente segmento avevamo già aperto una finestra sul modo di comportarsi degli autori del Nuovo Testamento della Bibbia.
Allora, a proposito di ammettere i propri sbagli, c'è un fatto emblematico che ci viene raccontato da Luca nel libro degli Atti. Di cosa si tratta, Francesco?
Nel libro degli Atti degli Apostoli si parla di Paolo e Barnaba che operavano con successo nella missione di evangelizzazione. Luca, l'autore degli Atti, afferma: Barnaba e Saulo, compiuta la loro missione, tornarono da Gerusalemme prendendo con loro Giovanni, detto anche Marco. E quindi Giovanni Marco fu coinvolto nel primo viaggio missionario e per i suoi ricordi di testimone oculare aggiungeva quindi degli elementi alla predicazione del Vangelo che né Barnaba né Paolo potevano dare. E durante la missione a Cipro Giovanni Marco continua a collaborare con Paolo, come appunto riportato in Atti 13.
Sì.
Nel proseguimento dell'azione missionaria, Paolo desidera rivisitare quelle città nelle quali era stata svolta la loro evangelizzazione, quindi Atti 15.
Certo. Beh, e Luca prosegue nel suo racconto proprio in questo capitolo di Atti e scrive: Barnaba voleva prendere con loro anche Giovanni, detto Marco, ma Paolo riteneva che non dovessero prendere uno che si era separato da loro già in Panfilia e non li aveva accompagnati nella loro opera. Nacque un aspro dissenso al punto che si separarono. Barnaba prese con sé Marco e si imbarcò per Cipro. Paolo invece scelse Sila e partì raccomandato dai fratelli alla grazia del Signore. E qui si conclude questa frase, questi concetti che Luca scrive, però le situazioni vanno avanti, Francesco.
Certo, Paolo voleva incoraggiare i gruppi cristiani sparsi nell'altopiano dell'Anatolia e associando a quest'opera missionaria il suo amico Barnaba, col quale aveva già condiviso la gioia della fondazione di quelle comunità. Giovanni Marco aveva collaborato con Paolo e Barnaba nella missione di Cipro, per cui sembrava plausibile la proposta di Barnaba di portare anche suo cugino Giovanni Marco, come riportato in Colossesi. E proprio sulla partecipazione di quest'ultimo al viaggio missionario Paolo oppone un netto rifiuto. E quindi in precedenza Giovanni Marco aveva abbandonato Paolo e Barnaba, suoi compagni di missione. Certamente questo episodio deve aver pesato sulla decisione di Paolo.
E cosa accade?
E nasce quindi un disaccordo, un contrasto. Il termine indica un'irritazione, un improvviso e violento scoppio il verbo collegato al sostantivo significa avere un odore forte. E quanto questo disaccordo fosse intenso non è dato poi di sapere, né tantomeno conosciamo il modo con cui è stato manifestato. Il risultato però è stato evidente: la collaborazione fra Paolo e Barnaba, descritta nei capitoli 13 e 14 del Libro degli Atti, fu interrotta e i due si separarono. Il Libro degli Atti non ci aiuta a comprendere le motivazioni di questo contrasto, sulle quali si possono soltanto avanzare delle ipotesi.
Certo. Beh, concludiamo qui per oggi. Riprenderemo la prossima volta questo argomento: riconoscere i propri errori.
È stato in collegamento con noi il pastore Francesco Mosca, direttore del mensile Il Messaggero Avventista e vicepresidente della Federazione delle Amicizie Ebraico-Cristiane in Italia.
Grazie Francesco, alla prossima.
Grazie,
ciao
a voi,
Francesco,
buona
alla
continuazione.
Prossima.
Ciao, ciao.
Beh, adesso è il momento di ricordare i nostri contatti: 800 098 650 il numero verde, oppure ci potete mandare un vocale o un messaggio WhatsApp o Telegram al 348 222 72 94. Per cosa, Carmen?
Per salutarci, per dirci che ci siete, per i vostri suggerimenti, ma anche per iscrivervi al corso biblico gratuito Scegli Gesù, un corso che si può fare online oppure su carta, insomma con la normale posta di sempre. E poi online ci sono anche altri 18 corsi molto interessanti. Contattateci, avrete il vostro corso gratuito.